Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. L'ultima volta stavo completando il discorso sulle proprietà dell'alloro e quindi riprendo dal punto in cui mi ero fermata. Vediamo ancora qualche altra cosa. Si dà per esempio grande importanza a questa pianta per i problemi digestivi dolorosi, quando la causa è rappresentata da scorpacciate di cibo, per esempio durante il periodo festivo. Poche gocce di olio laurino servono a rilassare la mucosa disturbata dagli eccessi alimentari, mentre l'infuso delle sue foglie aiuta nel meteorismo, dà una mano allo stomaco e anche all'intestino dopo la digestione. Le foglie di alloro, sotto forma di olio, possono aiutare gli strappi muscolari in presenza di slogature oppure di distorsione alla caviglia. Se ce ne serviamo in infuso, come una specie di bagno caldo, e mettendo in acqua una manciata di foglie, è capace di dare anche una sferzata di energia. E ci sono ancora altre proprietà della pianta. È una specie tonica, antisettica, antibatterica, antibiotica e antiparassitaria, tutto anti. In cucina le bacche, quando sono mature, servono per aromatizzare carni alla griglia, pesce e anche le castagne. Si possono usare anche come sostituti della noce moscata e in questo modo danno sapore ai risotti e agli stufati. E per finire questa pianta, questa bella utile pianta, non dimentica neanche gli alcolici, perché serve per la preparazione di un liquore che viene chiamato laurino. Ci sono due modi diversi per fare questo liquido, uno utilizzando solo le foglie e l'altro invece servendosi delle bacche. Ho un'allerta da darvi. Perché? Perché c'è un oleandro che ha le foglie diverse dal normale e che si avvicinano molto a quelle dell'alloro. Quindi, perché vi ho fatto questa segnalazione? Perché l'oleandro è una pianta velenosa. Nell'elenco ho trovato un elenco di piante le più velenose in Italia e l'oleandro mi pare che sia o al primo o al terzo posto. Quindi prestate attenzione, dovete essere sicuri se vedete l'alloro in ambiente spontaneo e avete voglia di raccoglierlo, di essere sicuri che sia proprio alloro. E poi c'è un altro nemico ed è una specie di lauro ceraso, che è una pianta che viene utilizzata di frequente per farne specie da siepe, e le cui foglie sono anche quelle simili a quelle dell'alloro. E il lauro ceraso è una specie tossica, come pure i suoi frutti. È molto tossica perché contiene acido cianidrico. L'acido cianidrico, quando viene a contatto con l'ambiente gastrico, si scinde e libera lo ione cianuro, quindi non è proprio molto bello trovarsi questa sostanza, diciamo, all'interno del corpo. Il nome scientifico del lauroceraso è Prunus laurocerasus ed è una rosacea. Bene, e con questo ho finito il discorso sull'alloro e passo ad altri argomenti. Noi ci stiamo avvicinando ai mesi estivi ed è anche il momento in cui concluderò i 6 mesi di nuove trasmissioni fatte con voi, in cui abbiamo incontrato e conosciuto diversi nuovi soggetti e dopo verranno messe in onda le repliche. Per cui, avvicinandosi il caldo, ho pensato di affrontare in tempo 2 argomenti che mi sono sembrati importanti. Potrebbe essere facile, infatti, che durante gite, scampagnate o escursioni veniate in contatto con queste 2 specie. Una appartiene al mondo animale e l'altra al mondo vegetale. In questo caso, cioè nel caso del soggetto appartenente al mondo verde, ci troveremo in un habitat che comprende 3 fasce di vegetazione, quella collinare, quella montana e quella subalpina. Però non mettiamo il carro avanti ai buoi e vediamo passo per passo. In entrambi i casi le specie sono collegate ad un ricordo di mio padre e già il suo interagire con loro è stato per me un'esperienza che poi non si è cancellata e che mi mette sempre sull'attenti. Adesso entriamo in ambito zoologico e vediamo di chi vi parlo. La processionaria è la larva di una farfalla, un lepidottero. Questa specie ha un nome abbastanza difficile da ricordare. Si chiama Taumetopea pithecampa e la farfalla è originaria dell'Europa centrale, dell'Europa meridionale, ma ora ha colonizzato quasi tutta l'Europa e se ne segnala perfino la presenza in alcune zone del Medio Oriente. Sappiamo tutti che alcuni insetti hanno una vita caratterizzata da diverse fasi che li trasformano, di modo che un individuo giovane ha caratteristiche fisiche, ma anche di locomozione, che lo distinguono nettamente da quando questo insetto entra nell'età adulta. Nei lepidotteri, partendo dall'uovo, abbiamo la prima fase che è quella della larva, che è caratterizzata da diversi stadi o mute. Poi abbiamo la fase della crisalide, che è praticamente quell'involucro che va a raccogliere il bruco prima integro e poi il bruco che si sta trasformando attraverso quel processo che è la metamorfosi. E poi abbiamo l'insetto perfetto che è la farfalla. Né le uova né la farfalla sotto forma di crisalide, né le larve, quando sono piccole, costituiscono un pericolo per l'uomo e per gli animali. Le larve sì, però vedremo dopo quando. E tenuto conto del lungo periodo in cui si trovano in circolazione in natura, questo rappresenta un problema serio, sia per la vegetazione sia per i pericoli sulla salute dell'uomo e degli animali. Quando le processionarie sono pronte per la metamorfosi, quindi all'ultima muta e sono, diciamo così, delle larve ormai adulte, che cosa fanno? Si portano vicino al terreno, lo penetrano di circa 10 centimetri e si chiudono alla vita e al mondo generando praticamente la crisalide, che è un rivestimento che il bruco utilizzerà per trasformarsi e che è ricavato dalla pelle che andava a formare il bruco. Mi viene in mente una frase, un detto che è abbastanza conosciuta e che riguarda proprio questi insetti, i lepidotteri. Forse sicuramente lo avrete sentito, ma è molto carino perché recita così: quello che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Cioè il bruco quando entra nella metamorfosi pensa di morire, ma non sa che invece è una fase completamente diversa che sta affrontando per arrivare a una fase bellissima in cui diventerà padrone degli spazi aerei. Ma il resto del mondo lo sa e quindi chiama quello che lui percepisce come la fine di se stesso, lo chiama farfalla. E mi è sempre piaciuta questa frase. Allora, dunque, il periodo durante il quale il verme si trasforma in farfalla può durare di solito 1 o 2 mesi. A volte però capita che sia incredibilmente lungo, ci impiega anche alcuni anni. Quando le farfalle si sono ormai completamente formate e sono pronte, escono dal terreno, rompendo l'involucro della crisalide e pensate, hanno un tempo di vita brevissimo a disposizione, 2 giorni, però sono pronte e mature sessualmente, quindi appena escono vanno subito a ricercare i maschi, si incontrano, si uniscono, avviene la fecondazione e immediatamente vanno a ricercare i rami di alberi giovani che hanno 2 o 3 anni, dove vanno a deporre le uova. Devono fare tutto in fretta e tutto bene. In una sola volta una farfalla femmina è capace di depositare 300 uova a forma di grappolo e disposte in fila. Bene, mi fermo qui e continueremo la prossima volta.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.